Come sapete, stiamo andando attraverso il libro di Neemia e oggi iniziamo il capitolo, l'ultimo capitolo, capitolo 13. Però il titolo di questo ciclo di predicazione è: quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto? Il tema di questa mattina è il rigore della parola contro gli abusi. Non so se magari chiamo qualcun volontario per la lettura, così leggiamo i primi 14 versetti di Neemia 13. Neemia 13, capitolo dall'1 al 14. Grazie.
In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non debbono mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato a loro danno Balaam perché li maledicesse. Ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Quando il popolo udì la legge, separò da Israele tutti gli stranieri. Prima di questo, il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del Tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, laddove prima di allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino e dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai, e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Ma quando si faceva tutto questo, io non ero a Gerusalemme, perché l'anno 32esimo di Artasesse, re di Babilonia, ero tornato presso il re, e dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto e feci gettare fuori dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero le camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Seppi pure che le porzioni dovute ai leviti non erano state date e che i leviti e i cantori incaricati del servizio se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra. Io ammonii i magistrati e dissi loro: perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decimi del frumento, del vino e dell'olio. Affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia, allo scriba Sadoc e a Pedaia, uno dei leviti, ai quali aggiunsi Anan, figlio di Zaccu, figlio di Mattania, perché erano considerati uomini fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni tra i loro fratelli. Ricordati per questo di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio.
Amen. Grazie. Allora, se vi ricordate, nel precedente capitolo di Neemia abbiamo visto che tutto il popolo era pieno di gioia per l'inaugurazione di Gerusalemme. Ovviamente, con l'inaugurazione delle mura non finiscono gli impegni per Neemia. Infatti, nella storia di Israele sorge sempre un uomo come Neemia, determinato a riportare la collettività al rispetto della legge di Dio, ma, come abbiamo letto, nel giro di poco tempo il popolo torna sempre ad allontanarsi di Dio. In questi versetti vedremo che l'allontanamento della legge di Dio inizia proprio della classe sacerdotale che invece dovrebbe costituire un esempio per gli altri. Neemia vuole portare a termine il restauro spirituale del suo popolo, stabilendo interamente l'ubbidienza alla legge del Signore e abolendo gli abusi e i comportamenti contrari alla parola di Dio. Quindi è tutto da rifare, è una situazione davvero triste. Come abbiamo detto, il titolo della predicazione è Il rigore della parola contro gli abusi. Questo tema lo dividiamo in tre punti. In primo luogo vediamo il rigore della parola contro gli infedeli, poi il rigore della parola contro i sacerdoti e per ultimo il rigore della parola riprende a coloro che abbandonano la casa di Dio, cioè la Chiesa di Dio. Primo punto, il rigore della parola contro gli infedeli, versetti dall'1 al 3. In questi primi tre versetti vediamo un chiaro divieto da parte del Signore di non unirsi agli infedeli. Si parla specificamente di separarsi da coloro che non sono parte del popolo di Dio. Versetto 1 dice che nella lettura pubblica della legge fu accolto il comando di tenere gli ammoniti e i moabiti fuori dalla congregazione di Dio per sempre. Questa legge ovviamente lo troviamo per esteso nel libro del Deuteronomio capitolo 23, ovviamente che non lo leggiamo adesso, però la legge di Dio sembra voler dire che anche se un ammonita o un moabita se convertisse dal paganesimo alla fede degli israeliti, né lui né i suoi discendenti fino alla decima generazione dovrebbero essere autorizzati a unirsi nel loro culto. La motivazione di questo divieto è perché non erano venuti incontro ai figli di Israele, dice il versetto 2. Non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua e perché avevano comprato a loro danno Balaam perché le maledicesse. Quindi vi sono chiare motivazioni riguardo a questo divieto. In primo luogo perché non erano stati solidali con il popolo di Dio. In secondo luogo perché avevano pagato o comprato Balaam perché le maledicesse. Ma dice Neemia, il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Vediamo un attimo chi è questo Balaam. Allora, Balaam è un profeta corrotto. Infatti, se vediamo, non lo facciamo neanche questo, al capitolo 22 del libro dei Numeri, possiamo vedere l'episodio completo di questo personaggio. Però in sintesi è questo. Balaam viene chiamato da Balak per maledire gli ebrei, ma Dio lo obbligò a benedirli e a profetizzare il futuro glorioso di Israele. Eppure, subito dopo questa apparente manifestazione di fedeltà, Balaam divenne il suggeritore di un diabolico piano per arrivare comunque a distruggere una parte del popolo di Israele. Possiamo dire allora che Balaam è uno dei personaggi più subdoli dalla Sacra Scrittura. Lui infatti è uno dei nemici del popolo di Dio ed è lui che induce ad allontanarsi dalla via retta. Per questa ragione anche nel Nuovo Testamento viene menzionato in brani che trattano dei falsi insegnanti al tempo degli Apostoli. Per esempio vediamo nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 15, questo. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Poi anche nella lettera di Giuda, al versetto 11, leggiamo questo. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor del lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam. E anche nell'ultimo libro della Sacra Scrittura, cioè in Apocalisse capitolo 2, versetto 14, il Signore Gesù richiama tutta la Chiesa con queste parole. ma ho qualcosa contro di te? Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificata agli idoli e a fornicare. Ecco perché la parola del Signore ci comanda di non unirci con gli infedeli. Ovviamente non dice di non relazionarci con i non credenti, anzi, la parola del Signore ci invita ad andare a coloro che non credono nel Signore Gesù, affinché possano anche loro conoscere e camminare per la strada dritta. Ma la parola del Signore ci insulta ad allontanarci da coloro che impediscono la crescita spirituale e la sana comunione fraterna. Quindi se da una parte siamo chiamati ad amare il nostro prossimo e anche il nostro nemico, dall'altra parte la Scrittura ci esorta a non metterci con chi non è fedele al Signore. A questo punto possiamo chiederci: quali motivazioni possono essere valide per noi oggi per allontanarci dagli infedeli? O quali sono gli infedeli? Nel Nuovo Testamento è chiaramente enunciato in non pochi passi della Scrittura questi insegnamenti. Per esempio, ci insegna che dobbiamo allontanarci dai bestemmiatori, dove parla prima Timoteo capitolo 1, versetto 20. Poi, dobbiamo allontanarci dai respingitori delle verità essenziali, seconda Giovanni capitolo 1, versetto 10, e anche ovviamente dagli immorali, prima Corinzi capitolo 5, versetto 1. Ascoltiamo dunque l'esortazione che l'Apostolo Paolo dà alla Chiesa di Corinto, seconda Corinzi capitolo 6, versetto 14 e 16. Leggo: non vi mettete con gli infedeli sotto un iogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi, infatti, siamo il Tempio del Dio vivente. Quindi, cari nel Signore, se abbiamo relazioni, possiamo dire, privilegiate con i non credenti, ovviamente la comunione cristiana è trascurata. Le vocazioni cristiane e i ministeri autorevoli vengono a mancare e la Chiesa stessa è palpabilmente una moltitudine mista di credenti e non credenti, di giusti e ingiusti, dove questi ultimi influenzano i primi. È vero che dobbiamo essere luce in mezzo alle tenebre, ma molti credenti che non prendono questo ammonimento seriamente si trovano a lottare contro le tenebre. Quindi, fratelli, dice l'Apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi 3:6, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. L'Apostolo Paolo in questo versetto usa parole di autorità e supplica, dove i disordini devono essere corretti o prevenuti. E l'autorità di Cristo dovrebbe indurre le nostre menti all'obbedienza e la sua grazia e bontà dovrebbe allettarci. Cari nel Signore, ubbidiamo la parola di Dio affinché i non credenti possano essere colpiti dalla realtà e dall'importanza della vera fede cristiana e della comunione fraterna. Ascoltiamo la parola di Dio e mettiamo in pratica anche questi insegnamenti. E così come il popolo di Dio, dopo l'ascolto della legge, che abbiamo letto al versetto 4, si separarono da tutti gli stranieri, cioè da coloro che non sono parte del popolo di Dio. Anche noi separiamoci dagli infedeli e viviamo la comunione fraterna con coloro che onorano e amano Dio uno e trino. Così vediamo il secondo punto, il rigore della parola contro i sacerdoti, versetti dal 4 al 9. In questi versetti abbiamo reso conto di un grave abuso da parte del sommo sacerdote. Infatti, Eliasib era un sacerdote responsabile delle camere del Tempio, ma approfittò della sua posizione per fare ciò che gli faceva comodo. Addirittura, leggiamo il versetto 5, utilizzò una stanza che doveva essere destinata agli offerti per i Leviti, mettendola a disposizione del suo parente Tobia. Ovviamente lui era un ammonita appartenente ad un popolo che era un nemico storico di Israele. Infatti, se vi ricordate, nel capitolo 2 di Neemia abbiamo già visto che Tobia, Sanballat e Gesem si erano strenuamente opposti alla costruzione delle mura di Gerusalemme. Allora Eliasib, come sommo sacerdote, avrebbe dovuto essere geloso della santità del Tempio. In quanto responsabile delle camere del Tempio del nostro Dio, avremmo dovuto essere fedeli al suo dovere. E come capo dei sacerdoti e dei Leviti, doveva essere preoccupato dei loro diritti e del loro benessere. Eliasib non doveva permettere, tantomeno perpetrare un simile abuso. Possiamo dire che Eliasib era più preoccupato di stare bene con i suoi familiari che di fare il suo dovere verso Dio e i suoi fratelli. Probabilmente era anche freddo nei confronti di Neemia e delle sue riforme e pensava che ora che Neemia non c'era, ovviamente poteva fare ciò che voleva. Infatti tutto questo è successo mentre Neemia era assente, ci dice il versetto 6. In assenza di Neemia e i buoni segnali di riforma da lui introdotti tornano rapidamente in disordine. Nel versetto 8 e 9 vediamo che Neemia era molto dispiaciuto e decise di agire subito. Rileggiamo questi due versetti. La cosa mi dispiacque molto e fece gettare fuori della camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia, poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi fece ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Possiamo dire allora che Neemia era un grande leader. Lui agì sempre per il bene del popolo. Infatti, fin dall'inizio del libro di Neemia, abbiamo visto che lui prega, piange, però si mette in azione. Neemia non guarda in faccia nessuno e così i mobili di Tobia sono stati sommariamente gettati in strada. Le stanze furono purificati e santificati dall'impurità cerimoniale che avevano contratto e sono stati restituiti al loro uso corretto. Non lo so a voi, però questo modo di agire mi faceva venire in mente proprio l'inizio della pandemia di 2 anni fa. Infatti, come sapete, io lavoro all'interno della banca e quando si scopriva che qualcuno nell'ufficio era stato contagiato dal Covid-19, si agiva subito in questo modo. In primo luogo, tutti dovevano abbandonare l'ufficio. Poi si chiamava ovviamente una squadra Covid per la disinfettazione e solo dopo si poteva rientrare nell'ufficio a lavorare. Questo modo di agire era giusto e necessario per il bene di tutti. Penso che quando parliamo del Tempio di Dio, questo modo di fare dovrebbe essere fatto con maggiore rigorosità, perché la Chiesa locale è la casa del Dio vivente. E coloro che la abitano devono essere fedeli a Dio. Infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice così, 1 Timoteo capitolo 3, versetto 14 e 15. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovesse tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno di verità. Quindi abbiamo visto che la parola di Dio ammonisce i responsabili che non sono fedeli alle sue leggi. Dio il Signore dà a ciascuno di noi delle responsabilità. In questo caso, i responsabili di una chiesa hanno una maggiore responsabilità. Infatti, la parola di Dio esorta i pastori delle chiese a vigilare se stessi e la chiesa con queste parole. Atti capitolo 20, versetto 28. Vadate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato con il proprio sangue. E dopo questa esortazione dice subito una verità inequivocabile, cioè al versetti 29 e 31 dice così: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, e quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandomi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Quindi, come abbiamo detto, Eliasib forse era più preoccupato di pascere se stesso ed stare bene con Tovia, suo parente, invece di fare il suo dovere verso Dio e il suo popolo. E lo stesso può succedere anche ai responsabili delle chiese. Loro a volte possono privilegiare i loro parenti, trascurando così i doveri della Chiesa. Non è il nostro caso, però, la parola di Dio ci esorta ad essere fedeli a Lui. Quindi, per rimanere fedeli al Signore e alla Sua Chiesa, tutti quanti abbiamo bisogno di nutrirci continuamente dalla parola del Signore, come abbiamo detto questa mattina. E tutto questo disordine che ha provocato grandi danni è nato nel tempo di assenza di Neemia, come abbiamo letto al versetto 6. La sua presenza e autorità erano necessarie per far rispettare a tutte le classi i propri doveri. Neemia è un grande leader. Possiamo dire che per avere una chiesa ben ordinata abbiamo bisogno di un leader, dei leader che siano fedeli alla parola di Dio, che siano attaccati alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che la contraddicono, dice Tito capitolo 1 versetto 9. Siamo consapevoli però che nonostante tutto, anche i responsabili delle chiese, come altronde tutti noi, siamo uomini fallibili, orientati a sviarsi, propensi al peccato, destinati a lasciare questa terra. Quindi, affinché la Chiesa di Dio sia stabile, abbiamo bisogno di un grande leader con la L maiuscola, Signore Gesù Cristo. È a Lui che dobbiamo guardare, è Lui che ha dato la sua vita per la Chiesa. Lui è la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Efesini 2:20. Lui è il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Apocalisse 1:5. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È a Cristo che dobbiamo guardare. Così vediamo l'ultimo punto. Il rigore della parola riprende coloro che abbandonano la Chiesa, la casa di Dio. Versetti dal 10 al 14. Quindi nei versetti precedenti abbiamo visto che Eliasib, responsabile delle camere del Tempio, ha agito molto male, trascurando la casa di Dio. In questi versetti vediamo che Neemia, al suo ritorno, scopre presto un altro grave male che la sua assenza ha causato, cioè le porzioni dovute ai Leviti non erano state date, cioè le indennità giornaliere dei Leviti non erano state distribuite. Pertanto, i Leviti e i cantori che avrebbero dovuto servire nel Tempio erano stati costretti ad andare a lavorare per procurarsi il cibo altrove, ovviamente abbandonando il loro servizio. Possiamo dire che tutto questo è successo perché i principi di riforma che Neemia aveva introdotto non furono sostenuti da alcun cambiamento vitale nel cuore dei governanti e del popolo. Le loro risoluzioni prese così solennemente sotto eccitazione, come abbiamo visto al capitolo 10 del libro di Neemia, erano superficiali e di breve durata. Infatti al versetto 29 di Neemia 10 vediamo che tutto il popolo, tutti loro si sono impegnati con esecrazione e giuramenti a camminare nella legge di Dio data mediante Mosè, servo di Dio, e a osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni e le sue leggi. Ma questo giuramento durò ben poco. Infatti Neemia dovette intervenire nuovamente per ripristinare ogni cosa, rimproverando così i magistrati che avrebbero dovuto far rispettare la legge, richiamando i leviti al loro compito e garantendo nuovamente le loro porzioni per vivere. La domanda che vediamo al versetto 11 è rivolta a tutto il popolo: perché la casa di Dio è stata abbandonata? La domanda rivolta da Neemia ai magistrati è a causa della loro negligenza e comprende senz'altro anche il rifiuto delle contribuzioni da parte del popolo di Dio, che comporta anche il conseguente abbandono del Tempio da parte dei Leviti. Questa domanda può essere applicata anche a ciascuno di noi qui in questa sala, perché anche noi siamo propensi ad abbandonare la nostra chiesa locale, cioè a non partecipare agli incontri regolari, ovviamente che anche noi abbiamo sottoscritto da un patto di comunione ecclesiale, a non pregare insieme ad altri fratelli, cioè a non partecipare agli incontri di preghiera. Quindi possiamo applicare questa negligenza di non partecipazione e sostegno del culto pubblico ad un'ampia percentuale di credenti. Quindi, come abbiamo visto nei versetti precedenti, la colpa di aver profanato il Tempio era soprattutto della classe sacerdotale, cioè la responsabile. In questi versetti vediamo che è tutto il popolo a sviarsi. Tutti avevano abbandonato la casa di Dio, non essendo fedeli a Dio, non partecipando al Tempio e non donando le decime. Però al versetto 12 vediamo che grazie all'intervento immediato di Neemia e la guida dello Spirito Santo, tutto il popolo reagì, portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio, cioè tutti ubbidirono alla rigorosa parola di Dio. E a questo punto vediamo che Neemia nomina dei tesorieri uomini fedeli, al versetto 13. Fu forse ora per la prima volta che furono forniti tesorieri speciali per avere la responsabilità delle camere dei magazzini del Tempio, che fino a quel momento, come abbiamo letto, sono stati sotto la sorveglianza del Sommo Sacerdote, versetto 4. Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che Dio il Signore può rimuovere gli uomini infedeli e rimettere altri al suo servizio, uomini e donne che siano fedeli a Lui per lavorare per il suo regno. Certamente nessuno di noi è in grado di essere fedele al Signore al 100%, possiamo dire. Ma ricordiamo le parole del Signore Gesù: chi è fedele nelle minime cose è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle minime è ingiusto anche nelle grandi. Luca capitolo 16 versetto 10. Preghiamo allora al Signore affinché ognuno di noi sia pronto alla chiamata e al servizio di Dio unitrino. Impegniamoci anche noi ad essere uomini e donne così come Neemia lo fu e abbiamo visto in tutto l'arco del libro. Abbiamo visto preghiere di Neemia immediate, preghiere intense, preghiere di intercessione, di confessione e quanto altro. E così anche al versetto 14 del nostro testo vediamo la preghiera di Neemia. Lui disse: ricordati per me di questo, ricordati per questo di me oh mio Dio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. In altre parole, Neemia prega che non siano cancellate le sue buone azioni, compiute ovviamente per mezzo dello Spirito Santo, che siano ricordate in suo favore e che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per il popolo e per l'onore di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, la meditazione, la lettura e l'ascolto fedele della parola di Dio, insieme alle preghiere incessanti, devono essere gli strumenti efficaci per la vera crescita spirituale e per essere pronti anche per la battaglia contro il nemico delle nostre anime. Se siamo fedeli alla parola di Dio, leggendola, meditandola e mettendola in pratica, sicuramente saremo rafforzati dallo Spirito Santo a fare grandi prodigi per la gloria di Dio, così come dice Atti capitolo 6, 8 al 10. Ovviamente Luca, parlando di Stefano, il primo martire, dice così: e Stefano, pieno di grazie e potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, e nessuno poteva resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli faceva. Quindi, per la conclusione, volevo leggere un contributo tratto da un articolo della pagina Loci Comunes, dal titolo «Perché interessarsi alla formazione del leader?». Questo è di Tim Keller. Ovviamente credo che queste parole sia vero non solo per il leader delle chiese, ma anche per ciascuno di noi. L'articolo dice così: la Bibbia è chiara nell'affermare che la chiesa deve essere guidata da leader autorevoli e contemporaneamente votati al servizio. Paolo infatti parla di amministratori, che sono sia servi sotto un padrone che responsabili di altri servi della casa di Dio. Una guida cristiana ha il compito di combinare questi due aspetti e di restare equilibrata nel ministero affidatogli. La parola di Dio non solo dà queste indicazioni, ma fornisce anche l'esempio supremo a cui guardare, Gesù Cristo. Poiché Gesù, da capo supremo, si è fatto servo per noi. Lui è un modello di leadership perfetto e infallibile a cui tendere tramite la sua grazia. Il mondo ha bisogno di leader che si formano guardando alla croce di Cristo, dove apprendere che si è peccatori e bisognosi della guida dello Spirito, ma anche che per grazia si è già perdonati e che si ha l'approvazione di Dio per procedere in un ministero difficile. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo che il rigore della parola contro gli abusi è rivolta anche a ciascuno di noi, perché così come abbiamo letto anche questa mattina, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, cioè tutti noi uomini e donne, siano completi e ben preparati per ogni opera buona. Amen.